18 e 38 minuti primi, venerdì 27 gennaio 2017, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni pomeriggio delle ore di religione che potete ripescare le vecchie puntate anche sul sito www.ondarossa.info. Allora, quest'oggi avremmo dovuto parlare di Silence, però no, tutto a posto? Stiamo lottando con le apparecchiature tecniche, ma nel frattempo, se poteste vedere i fratelli Marx, nulla al confronto proprio. Certo. Vabbè, l'importante è che ci sei.
Ci sono.
Ci sei, sì. Anzi, adesso molto meglio di prima.
Bene.
Perfetto. Allora, ci eravamo lasciati con Silence.
Hai detto avremmo dovuto?
Avremmo dovuto.
E invece?
E non lo so, l'hai visto Silence?
Ah. Sì.
Ah, perfetto, allora avremmo dovuto e lo facciamo. Era, era per mettere un po' di suspense, cioè, invece che avranno trovato, invece niente, facciamo Silence. Avevamo cominciato già la settimana scorsa.
Se facciamo Silence, spegni e mandiamo ora di Hugo.
Philip Glass, totale, esatto. Magari è un successo strepitoso. Che ne sappiamo. Qual è il surrealismo al potere? Vabbè, facciamo Silence.
O il cattolicesimo.
O il cattolicesimo.
Di Scorsese.
Mamma mia. Quanto ci stiamo dentro proprio. Vabbè. Senti, dici tu, intanto, ti è piaciuto?
Io?
Sei rimasto soddisfatto?
Beh, insomma.
Che è difficile non rimanere soddisfatti, ecco. L'apparato teologico era ben preparato? Sì, immagino. L'ha studiato?
No, nel senso è un film appunto anomalo rispetto a quello a cui ci ha abituato Scorsese.
Diciamo,
anche rispetto agli altri film.
Per fare capire bene chi sta ascoltando, è Mission o non è Mission? Perché poi insomma quello è il riferimento immediato
da un certo punto di vista. Da un certo punto di vista. Scusate, mi sono.
Ti è risalito un po' il.
Ne avevo sete, non sono riuscito a bere. C'era la fontanella, ma sono andato di gusto e non ho bevuto. Rispetto a Mission, è Mission, nel senso l'argomento è quello. Però è l'altra faccia di Mission, diciamo. Quindi, perché forse diciamo quello che io volevo dire oggi, che diremo, è proprio anche questo aspetto principale del film, che è diciamo la parte storica, che è fondamentale, perché in realtà sono anche fatti realmente accaduti. Non è un film sul tormento religioso creato da una storia così inventata come può essere tanto cinema occidentale che nei grandi autori ha incontrato. Pensiamo al Settimo Sigillo di Berman,
certo.
Insomma, dove c'è, diciamo, no, è una storia, l'epoca è vera, cioè nel Medioevo
tutto l'apparato iconografico è verissimo,
però diciamo la storia è un personaggio che, insomma, che tra l'altro anche fantastico in qualche
parla
modo, questo incontro
con la morte
che gioca a scacchi, insomma, però molto, molto efficace e suggestivo visivamente e anche da un punto di vista proprio della rappresentazione del tema in una forma cinematografica usando il mezzo del cinema. Quindi c'è tanto cinema, Bresson per esempio, che è molto diciamo interno al tema,
questo tema,
ma anche Hitchcock, che è comunque ha studiato dai gesuiti, quindi di formazione
nonostante
cattolica.
Sia britannico,
sì, quindi e si vede molto, però ecco, io confesso, insomma, è un
già dal titolo,
appunto, è un film interessante perché affronta in una chiave ovviamente di thriller, c'è il tema del segreto del confessionale rispetto a una questione di omicidio, dove però insomma il prete
si trova un pochino in difficoltà,
leggermente, ecco, in difficoltà
sull'atteggiamento da tenere,
esatto. Quindi però ecco, ripeto, sono tutte storie che costruite sulla base di uno sfondo plausibile ma inventate, mentre nel film di Scorsese, come anche in Mission, si parla proprio di fatti molto molto precisi, rielaborati come giusto che sia in un film, e che però appunto sono proprio speculari, perché il periodo sostanzialmente è lo stesso, e quindi l'evangelizzazione post-colombiana, chiamiamola così, che ha un senso, l'una verso le popolazioni dei nativi dell'America del Sud e l'altra verso la Cina e il Giappone. Nel caso specifico il Giappone, però in tutti e due i casi, diciamo, verso l'est, l'Asia, abbiamo visto che il programma è fallito miseramente.
Anche perché poi il problema era che c'era un sostrato religioso un pochino differente.
Ma non solo, sicuramente, ma anche proprio, se usiamo il termine civiltà, in qualche che serve a indicare determinate,
senza voler dare,
no, senza dare nessuna connotazione, no? Cioè, civiltà diverse, e le civiltà che si incontrano a est e che trovano i missionari gesuiti a est rispetto alle civiltà
che trovano in Sud America
sono molto diverse. Quelle a est sono alla pari, sono attrezzate per questo incontro che diventa uno scontro. Quindi il dato interessante è questo, che in mission i problemi anche della rappresentazione sono più legati anche proprio al tema che riguarda l'etnoantropologia, perché lì c'è la grande, diciamo, differenza nell'incontro di popoli che sono sopravvissuti all'interno di un lungo cammino di Homo sapiens iniziato 70.000 anni fa, dentro quel territorio, arrivati 20.000 anni
da
fa,
da molto lontano,
dall'Africa, sono arrivati, hanno colonizzato tutta quella grande area da nord a sud, che è poi il continente americano, passando per l'istmo di Panama, che è una strettoia, diciamo, un collo di bottiglia anche.
Che allora non,
diciamo,
c'era ancora il canale.
No, no, ma poi e non c'era niente, nel senso, c'è giungla proprio impervia, quindi non è che c'era una autostrada.
Faceva un chilometro ogni 10 anni.
Quindi quel collo di bottiglia poi ha creato anche un rapporto completamente diverso tra quelli che si sono insediati a sud delle Americhe e a nord, perché sono due ambienti diversi. In questi ambienti sono maturate delle culture differenti, e anche al centro, diciamo, benché in quell'area dell'istmo appunto le popolazioni erano limitate proprio dalle risorse, dalla situazione ambientale, e così anche la parte, diciamo, del Golfo, del attuale Golfo del Messico, e i Caraibi, il Caribe, quindi le isole che ci sono, insomma, attualmente, con le varie storie completamente diverse. Per cui quando poi dopo il 1492, forse la terza volta, sicuramente la seconda,
che qualche occidentale arriva,
esatto,
giù,
arriva lì, però questa volta in un modo completamente diverso, perché pienamente consapevole e poi appunto giunge in forze, quindi anche armato, perché arriveranno dopo Colombo, molto rapidamente arrivano proprio piccoli eserciti e militari, nel senso proprio, e eserciti religiosi che devono evangelizzare, quindi lì trovano
in stretto contatto l'uno con l'altro
queste culture, dove intanto lì c'è un dato importante: quelli di là delle Americhe sono rimasti isolati, al di là appunto del probabile incontro, non di tutti quei popoli, ma delle isolette, quelle appunto delle Antille, con forse i Fenici e poi i vichinghi,
però
lì invece
all'estremo nord.
Quindi sostanzialmente, benché è probabile che ci sia stato questo contatto, effettivamente questo contatto poi non ha influito,
era limitato
sulla storia, quindi il ricordo si è forse perduto, anzi sicuramente, per tante ragioni, prima fra tutte quella dell'assenza di scrittura in queste popolazioni, e quindi, diciamo, il racconto orale di questi arrivi di alieni, come diremmo oggi parlando invece di fantascienza, primo contatto si sono dimenticati. Quindi questi popoli sono rimasti isolati fino a, effettivamente al 1492. Da dopo il 1492 inizia un'ondata che nell'arco di un secolo sarà devastante, e poi nel secolo successivo, insomma alla fine del diciottesimo secolo, si compirà, perché diciamo il Pacifico e l'Atlantico erano unificati da un via vai,
anche fisicamente,
tra delle ferrovie nel nord specialmente. Per il sud è un po' più complesso, perché la foresta amazzonica tuttora è problematica, a meno che non si distrugge, cioè la potremmo anche modificare, però poi
con qualche problema secondario, ecco.
Quindi insomma non è il caso, vabbè. Quindi, anche se c'è la Panamericana, insomma,
è un po' più imperia.
È un po' più imperia. Comunque, di fatto, sono tutte e due collegati. C'è voluto, appunto, però, molto, molto, molto tempo. Quindi, lì, appunto, questo ambito, diciamo, di un grande territorio come è il continente americano, con le popolazioni di milioni, perché quando arrivano gli spagnoli, poi i portoghesi, insomma, gli inglesi, i francesi, a ondate, lì ci sono milioni di abitanti in gruppi che sono popolazioni le più diverse, e che vanno appunto da quelli che vivono di caccia di foche
nel Labrador
e invece a quelli che nel sud vivono con i pinguini della Patagonia e in mezzo, insomma, alla foresta con il dio giaguaro, che è un grande felino molto bello, e terzo solo dopo la tigre e leone.
Che è la pantera.
Molto forte. Sì, pantera lion, quello nero, quello baghera.
È un giaguaro.
Sì, è un'anomalia della pelle, diciamo.
Però
è un giaguaro, sì, comunque è un giaguaro. Quindi lì questo isolazionismo forzato dal grande mare che c'è a destra e a sinistra, due oceani immensi, ha fatto sì che il contatto, tra le tante cose, la più devastante in realtà è stata determinata dall'arrivo degli occidentali, che principalmente hanno portato malattie. Questo è stato importante. Cioè l'impatto, cioè, di questa zona isolata a livello proprio ambientale e genetico
è stato catastrofico,
perché queste lontananze avevano generato in Homo sapiens, pur essendo identici, però un sistema immunitario completamente diverso. Questi 20.000 anni di distanza da quando
si era tutti insieme
qua, diciamo. Quindi questo è vero, ovviamente, che c'è stato uno sterminio fisico, violento, militare, e ovviamente anche di fatica, perché questi sono stati costretti a lavorare, gli è stata distrutta, diciamo, la cultura di cacciatori e raccoglitori, parliamo delle popolazioni del Sud America, quelle che sono entrate in contatto. Poi c'erano anche ovviamente già i coltivatori, il mais ovviamente, e quindi i Maya ad esempio, e gli Inca sono state delle civiltà avanzatissime ovviamente, dove ovviamente c'era una pratica di sedentarizzazione, città proprio fortificate di pietra, e quindi grandi sistemi di irrigui. Quelli Inca sono meravigliosi, perché l'ambiente è ostile, quindi tutti i terrazzamenti.
Stai sulle Ande.
Appunto, la mitica Machu Picchu, e il sistema di costruzione è ancora affascinante. Si visita proprio con viaggi organizzati, insomma, chi va
è molto faticosi, perché sono 3.000 metri,
esatto, però insomma molto affascinante, e si coglie, insomma, se si è ben istruiti e si va con un bagaglio di informazioni, si coglie la potenza, diciamo, di questa civiltà che costruisce un sistema molto complesso di gestione delle acque. Però appunto nella gran parte di queste popolazioni, che sono cacciatori e raccoglitori, la sedentarizzazione forzata e l'avviamento all'agricoltura poi ha comportato anche una modifica talmente rapida che ha ucciso, di fatto, ha schiantato. Da qui poi viene l'esigenza di portare forza lavoro, e quindi molto rapidamente si va a prendere forza lavoro nell'altro continente, il disastro, lì proprio dove si commercia con gli schiavi, schiavi che sono anche catturati non, da, non direttamente dagli occidentali, ma da loro.
C'è una catena.
C'è una catena, c'è l'Islam, tra l'altro, che diciamo ha, ha penetrato l'Africa molto molto tempo prima ed è presente, non ovviamente con dovunque, ma è molto presente. E
e tutti quei popoli commerciano allegramente,
in, in carne umana sostanzialmente. Quindi questi neri vengono portati a milioni nell'arco di 250 anni per sostituire
la forza lavoro locale,
che è venuta meno lì, perché appunto schiantata dal lavoro, uccisa, ma soprattutto si calcola oggi con buona approssimazione che in fondo il 60-70% dei milioni di morti, del genocidio, è stato causato dal, dall'impatto proprio delle nostre malattie infettive. Sì, anche se in alcuni casi veniva, veniva usato come vera e propria arma batteriologica, nel senso le coperte, gli abiti sporchi, so, proprio per diffondere e piegare,
fare, diciamo, tabula rasa,
quindi qualcuno, per cui è un, diciamo, un uso
strumentale.
Esatto, quindi lì questo è quanto, per cui l'impatto è stato questo, cioè la, la violenza è, si è moltiplicata senza saperlo, non, non, all'inizio chi viaggiava e andava lì non, non aveva idea, non si sapeva neanche
se arrivavi,
appunto non, non, non è che siamo andati non sapendo, diciamo, adesso gli portiamo le malattie, tutto questo è stato compreso dopo. Però questo è accaduto. Di là, no, di là il contatto c'è sempre stato. Non, non, del Giappone ne, ne sapevamo l'esistenza, così come in qualche modo non tutti i giapponesi, pochi, ma sapevano dell'esistenza
al di là di qualcosa,
loro, ma di un grande mondo lontano da cui arrivavano notizie attraverso i viaggiatori e i commerci. Certamente il Giappone, proprio per la sua natura di arcipelago, benché molto molto vicino alla costa asiatica, ricordiamo che il Giappone attualmente, che è a nord, diciamo, rispetto alle Filippine che sono più a sud, sono due arcipelaghi, ambedue molto grandi,
lunghissimi.
Quello giapponese, che va, diciamo, dalla Russia del nord a toccare, a lambire nello stretto di Corea, che è la parte, diciamo, estremo sud del Giappone, e dove la è un po' una mezzaluna verso il basso, diciamo, sì, una specie di unghia, diciamo, e la parte sud dove, dove c'è infatti Nagasaki, che vedremo nella nostra storia, che c'entra, è importante, a parte per quello che è successo molti anni, molti secoli dopo, è il porto, un porto fondamentale, ed è distante a vista quasi, diciamo, dalla penisola della Corea. E poi la, la, tra la Russia e la Corea del Nord,
e il Giappone del Nord,
no, sulla, sulla nel parte continentale,
ah, sì,
la Russia,
scusa,
e la Corea del Nord, e poi la punta della Corea del Sud. Quindi di fatto la Cina non, e il Giappone non si guardano, non, non, la Cina è
non
al di là della,
della
Corea,
Corea
del Sud, quindi però lì già il Giappone è finito praticamente, bisogna fare un giro da sotto, quindi è la Corea il, questo dito che è il contatto quasi verso il,
terra
il Giappone, e così come a nord le isole Curili,
che però fa molto freddo e sono molto
sono totalmente, diciamo, ostili come ambiente. All'estremo nord della città, ovviamente l'ultima grande città del Giappone e con grande aeroporto, anche per ragioni anche climatiche, appunto è Sapporo, dove
con si Olimpiadi sta invernali
del Olimpiadi invernali del 1968
74
no 68
68 dici
vabbè. 60 scusa no se, no pardon 60
ti direi anni 70 adesso
no scusa 70 se, no è vero ma no scusa ho sbagliato io, hai ragione tu, 72 sì. Sapporo, sì, me li ricordo,
sì, perché erano, scusate, lo stesso anno delle Olimpiadi normali, giusto,
di Monaco, poi sì, le hanno sfasate
per avere migliori, migliori ascolti,
giustamente, se non erano in contemporanea, sì, 72, pardon. Sapporo, sì,
bellissimi francobolli,
bellissimi francobolli, grande, grande allestimento giapponese. Beh, insomma, come anche Tokyo, adesso di nuovo ci sono a Tokyo 2020,
eh sì, le prossime,
quindi vabbè, per cui ecco, quindi questo è il Giappone. Il Giappone è molto grande, è circa il doppio dell'Italia in termini anche proprio di territorio, anche se è strano perché sono isole, però insomma sembra un po' sparpagliato, però è grande, e anche il doppio dell'Italia, perché sono 120 milioni di abitanti attualmente, ovviamente. Appunto, all'estremo sud è grande città importantissima, proprio nell'antichità, è Nagasaki, perché vedremo rimarrà un punto importante nella storia. Quindi, quando allora invece si crea questa bisogno, in particolare la Chiesa Cattolica, di espandersi dopo la fase post-colombiana, che è dovuta a vari fattori. Intanto uno di tipo proprio tecnologico, cioè la possibilità di navigazione oceanica che rapidamente migliora. Nel giro di 50 anni le navi subito cominciano a essere messe in cantiere, navi sempre più grandi, con grandi velature, con armi ovviamente a bordo, e una stiva capace di portare risorse per far navigare anni, perché appunto, per esempio, Nicola Valigiano, Alessandro, adesso c'ho una mesina.
Dici
il capo di di Matteo Ricci,
vabbè, dai.
Alessandro Valigiano, scusate, mi viene un nome. Questa cosa mi turba, perché vuol dire che è finita, è veramente finita.
È che è troppo. Il cervello va in overbooking a un certo punto.
No, ma è un nome. Cioè, insomma, mi è sempre. Un attimo che.
Lo troviamo, non ti preoccupare.
Insomma, il viaggio dal Portogallo dura un anno.
Valignano,
che Valigiano. No, mi veniva Valigiano perché questo quarto della tragedia delle valli qui dei poveracci, dell'Icozza, la valle
Valignano.
Comunque di Chieti.
Che è di Chieti, esatto, per quello che hai fatto confusione.
Hai capito? C'ha sempre un senso nella perfezione della mente.
Noi non lo sappiamo, ma
è di Chieti. E un altro è marchigiano. Un marchigiano si occupa della Cina e un abruzzese del Giappone.
Quindi la costa adriatica erano già in buona posizione.
Loro venivano da lì. Beh, uno è di Macerata in dell'entroterra, mentre invece.
Vabbè, comunque, insomma, dalla costa orientale italiana all'estremo oriente. E siamo lì.
Quindi, Valignano, pardon. Ci mette un anno
per arrivare.
Ambedue a monte hanno come, diciamo, il capo supremo è Francesco Saverio, lo diciamo all'italiana perché è noto come Francesco Saverio, ma è un portoghese, Xavier si chiama ovviamente, il quale è insieme a Loyola sostanzialmente uno dei, diciamo, il fondatore dell'ordine dei gesuiti negli anni, siamo intorno agli anni 40, quando il Papa accetta di convalidare questa creazione di Loyola, e insieme a lui c'è ovviamente anche Saverio. L'idea ovviamente è quella di espandere in questo mondo che ormai si è allargato ed è globale, Magellano che non tornerà, perché appunto abbiamo detto l'altra volta muore in Filippine, però tornano alcuni dei suoi, dell'equipaggio del grande viaggio di Magellano, e raccontano di questa avventura durata anni, che però ha consentito per la prima volta a un occidentale di circonnavigare totalmente la Terra, quindi passare per tutti e due i grandi oceani, Atlantico e Pacifico, e anche ovviamente quello indiano, che comunque è grande, però è meno, cioè è più, cioè si può viaggiare, insomma, ci sono tutte le varie isole,
è più facile fare scalo.
È più facile fare scalo, non c'è il nulla.
L'Atlantico, una volta che hai fatto le Canarie, poi
è arrivato. Il Pacifico invece è molto più impegnativo, perché non c'è veramente niente, sostanzialmente, pare le isolette. Comunque, insomma, Atlantico, Pacifico e Indiano, questi tre grandissimi, vengono percorsi, e ormai le rotte si incrementano. Ci sono ovviamente spagnoli e portoghesi che la fanno da padrone, ai quali in questo periodo si aggiungono ovviamente gli olandesi, che sono importantissimi, i quali olandesi sono poi gli unici che sopravviveranno alla politica isolazionista sia della Cina che del Giappone, e i francesi e gli inglesi, che ovviamente tutte e due hanno grandi porti sull'Atlantico, e che avvieranno grandi campagne di conquista e colonizzazione. Quelli che più avranno poi successo sul lungo periodo, 150 anni dopo, saranno proprio gli inglesi, che creeranno quindi questo impero immenso. Ad essi si aggiungono ovviamente anche altri regni europei, il Belgio per esempio, che si orienta prevalentemente però verso l'Africa,
e il Congo, dove
appunto
ne faranno
di tutti i colori. Leopoldo e Hitler può sembrare quasi una mammola per certe cose, no, in realtà, ma insomma,
leggete Cuore di Tenebre, ecco
appunto,
uno fra i tanti,
è puro orrore, violenze inenarrabili. E quindi appunto il primo proprio grande impero, diciamo, coloniale a collassare è proprio quello portoghese, diciamo, che è molto più fragile e debole, ma anche quello spagnolo, che invece è il più potente a un certo punto di questa fase espansionista, ha l'avventura poi di scontrarsi di fatto con l'Inghilterra, e lì
Periclita,
deve cedere di fatto. Quindi poi anche ci saranno guerre con gli Stati Uniti,
l'ultima nel 1899, sono
con la Spagna e gli Stati Uniti,
che si perde Cuba, le Filippine, fatto,
ed è fine, diciamo, tutto proprio totale. Mentre il più resistente, abbiamo detto, è l'Inghilterra, che collassa definitivamente nel 1945 con la perdita di fatto del
Commonwealth,
dell'India,
dell'India
in che particolare, che è un subcontinente, e poi Suez, lì a Suez, Francia e Inghilterra
ci hanno provato, ma è andata malissimo,
basta, perché insomma, gli americani hanno detto fuori, via, ciao.
I tempi sono cambiati,
fine. Quindi di qua e di là si espande questo mondo navigabile, e chiaramente il cattolicesimo romano, che in che condizioni è in condizioni drammatiche qui in Europa, perché si è trovato Lutero. Quando tutto questo accade, è già accaduto proprio poco dopo il viaggio di Colombo, il tempo di organizzarsi, è accaduto che appunto Lutero ha aperto una ferita che non è più sanata, e che si è anche, diciamo, allargata fino a spaccare sostanzialmente l'Europa in due, diciamo così, quindi in una linea abbastanza quasi visibile, diciamo, che contiene l'Italia, la Francia, la Spagna di qua, poi gli altri popoli verso del nord, verso la scissione. La Chiesa anglicana fa una scissione autonoma, ma fa parte delle chiese riformate, quantomeno, perché quello che conta è che non riconoscono, diciamo,
il capo è il re,
ecco. Quindi questo è fatto.
Poi sulla teologia va bene tutto, ecco,
sostanzialmente, mentre Francia, Spagna e ovviamente Italia, che non esiste, però diciamo quello che c'è e nel suolo che è italiano, sono fedeli al papato, la Francia ha delle, così,
delle enclave
critiche, il sud della Germania risente di un'influenza cattolica, ma sempre comunque minoritaria, e di qua ovviamente abbiamo le sopravvivenze della zona dell'Austria, Ungheria, e poi ovviamente in parte il cattolicesimo polacco, che resiste parzialmente alla crisi. Comunque lo scenario europeo è ovviamente drammatico per Roma, perché tutto il lavoro fatto nei 500 anni precedenti, cioè dal tardo antico, ottavo, nono secolo, quando Roma si espande,
si era fracassato.
Quindi questa è la situazione che c'è in Europa. Ovviamente quando partono i missionari gesuiti verso l'America e l'Asia, cioè negli anni 30, 40, 50, 60 del 500, questa grande ondata, e che non vanno, ovviamente vanno dappertutto, ce ne sono tantissimi che si sparpagliano, ci provano, vengono ammazzati, perché vanno anche in luoghi dove ovviamente gli dicono ma che vuoi, e in altri ovviamente sperimentano proprio l'evangelizzazione, e la inventano di fatto, perché sono proprio i gesuiti che inventano, e poi lo vediamo, e questo è il dato essenziale. Di qua ovviamente arrivano e trovano, come ho detto, invece che quei popoli nativi delle ingenui, diciamo così, no? Nella loro tranquilla e placida vita nelle foreste, nella zona, nella giungla, in un territorio dove appunto come popoli cacciatori e raccoglitori c'è a disposizione risorse infinite, anche perché a livello antropico la presenza è molto ridotta.
È talmente minima. Ecco.
Quindi di qua invece, come abbiamo detto, il contatto c'è, dicevamo. Il Cipangu, che sarebbe il Giappone, lo si conosce perché ne parla Polo. Ne parla Polo nel senso indirettamente,
non ci è arrivato,
viene a conoscenza, ma anche da prima, insomma, i racconti. Non è chiaro che le tracce che noi abbiamo sono, diciamo, scritte, sono più fragili, ma si sa ovviamente che esiste questo mondo, e così come loro sanno bene che esistiamo noi, almeno a livello di governi, e quindi i sapienti, questo sì. E quindi lì questa grande cultura, che è quella appunto in questo caso nostra, di cui oggi parliamo, giapponese, è una cultura molto forte, radicata, forte, capace di resistere ovviamente a un confronto con un'altra cultura, a pari strumenti, non c'è nessuna possibilità di inserirsi con semplici racconti per spiegare che c'è una superiorità, perché in quell'epoca, ma in realtà fino all'altro ieri, fino agli anni 50 di questo secolo, l'Occidente si è autodefinito, autogiustificato, autorappresentato anche attraverso proprio un paradigma pseudoscientifico, ma all'epoca creduto scientifico, come superiore. Per non parlare del discorso proprio della razza,
certo,
che non esiste ma che è esistita, figuriamoci nel 1500-1600. Quindi questa superiorità,
cioè il problema dell'essere umano o meno,
assolutamente era ben chiara sia a quelli che andavano di là nelle Americhe che di qua. Ma invece quando arrivano trovano che insomma di fatto le cose non sono così semplici. Questa superiorità, quanto anche solo morale, non c'è. E che cosa succede? Quindi in Giappone, nel caso specifico, Valignano e poi ovviamente i seguaci e come il protagonista del film di Scorsese, che è un personaggio realmente esistito, che appunto ha fatto apostasia poco dopo l'evangelizzazione di Valignano, avranno pane per i loro denti, diciamo così, nel senso che subiranno qualcosa che è simile a quello che i cristiani, in particolare la Chiesa Cattolica,
riservava,
ha fatto ad altri, sia nelle Americhe con la violenza, perché è stata fatta violenza, proprio Las Casas vede in nome di Cristo gente impiccata, torturata, quindi ma anche qui in Europa, perché nel frattempo mentre i gesuiti si muovono in queste zone, qui c'è un massacro tra cristiani, dove si impalano, si impiccano, si squartano, c'è una guerra che è appunto poi la guerra dei trent'anni, per non parlare del rapporto con gli infedeli, nel senso i deicidi, visto che oggi è il 27, ricordiamoci che
giusto,
insomma, bisogna considerare che è la Chiesa Cattolica, è il cristianesimo che chiude nei ghetti e fa violenza inaudita per secoli alle popolazioni ebraiche, ovviamente con tutte forme le più diverse, in alcuni casi chiamiamole tra virgolette più morbide queste repressioni e contenimenti, e in altri si tratta di veri e propri pogrom, e quindi massacri, stermini proprio. Questo riguarda sia i cattolici che i protestanti che gli ortodossi. Tutti i cristiani, brava gente, hanno fatto
questo, hanno marciato abbastanza
massacri fino all'altro ieri. Dopo poi il nazismo, che poi è figlio ovviamente dell'Europa perché è tedesco, quindi insomma questo ha sconvolto ovviamente molto, ma tanto, se uno ci pensa, visto le radici, l'antisemitismo, come dire, non è un'invenzione che nasce come un fungo dopo una pioggia, ma ha radici profondissime. E su quelle radici il germoglio nazista poi andrà molto avanti, perché si unirà a un sistema tecnocratico proprio e tecnologico che
è il più avanzato dell'epoca
e che porterà allo sterminio, la distruzione degli ebrei in Europa, come si intitola il fondamentale ancora oggi libro di Raoul Hilberg, credo rieditato proprio recentemente in una nuova definitiva edizione, ma insomma voglio dire abbastanza
è reperibile.
Ovviamente lo consigliamo per chi volesse approfondire, visto che ma non è proprio di facile lettura, perché sono comunque 1700 pagine, insomma
c'è un apparato,
sì c'è, però è definitivo sì, sì. È definitivo, insomma Raoul Hilberg Einaudi mi pare l'edizione definitiva,
allora
la distruzione di
Ben Germani, guarda c'ho pure trovato la,
ecco attenzione abbiamo la fonte
è 99, no è sempre quella,
non c'è una nuova edizione
nostra,
beh io ho quella precedente, ma comunque insomma
comunque si è
la prima, diciamo io c'ho.
Ah no, fermo. Il 2017.
Ti ho detto che ce n'è una
adesso
pronta.
Proprio freschissima.
Lo so, io sono informato.
E poi non ti ricordi le cose, certo. So.
Dipende alcune
queste cose.
Mi messo Valignano. Vabbè. Quindi
adesso è uscito.
Quindi
tre volumi, vabbè.
Esatto, in tre l'hanno fatto, io ce l'ho in due. Vabbè, sempre. Beh, lui ci ha continuato a lavorare dopo la prima edizione.
Beh, sì, sono quelle opere che poi riporti avanti per tutta la vita.
Espansione, certo, sì. Definitivo. Quindi, comunque, quello se uno vuole si fa un'idea chiara di che cos'è anche il contesto, più che altro. Ecco, al di là del fatto che viene raccontato tutto il come, quando, ma il contesto, cioè come si fa a fare fuori 6 milioni di persone, di cui molti in gran parte ebrei, ma appunto non solo. E quindi insomma quello che accade qui i cattolici, perché si tratta di cattolici e basta, non ci sono altri missionari in queste terre se non secoli dopo, i primi protestanti in Giappone ci arrivano nel 1850, figuratevi insomma
sono insieme al Commodoro Perry
poco prima i russi mandano degli ortodossi, con il risultato che attualmente su 120 milioni di abitanti in Giappone gli ortodossi sono circa 6.000 o 7.000, no? Non so, veramente.
La comunità russa, anzi, neanche una tutta, credo.
Neanche due isolati.
Due isolati del quartiere russo.
Di un quartiere,
Tonda.
Esatto. E poco più gli protestanti. Mentre i cattolici, sempre irrisori, sono intorno a 1.500.000, 2 milioni, insomma.
Con uno sforzo però molto più estremo, sì. Insomma. Di,
adesso vediamo come sono arrivati e come si sono insediati e che cosa gli è successo. Quindi, quello che racconta il film è questo: l'arrivo dei cattolici attraverso l'espansione portoghese, i gesuiti appunto. La Valignano getta le radici dell'evangelizzazione e di fatto nel giro di mezzo secolo i cattolici in Giappone arrivano a circa 300.000 della popolazione di allora, che è comunque di alcune decine di milioni di abitanti già. Quindi c'è una grande attrazione. Il potere locale inizialmente è aperto, perché da un lato c'ha due motivazioni sostanzialmente, non si preoccupa del fatto che questi arrivano e danno fastidio ai loro cittadini, prevalentemente contadini. I contadini giapponesi di questo periodo sono i contadini, insomma, per farci un'idea, dei sette samurai di Kurosawa, insomma, quindi quel film che racconta questi contadini vessati
Shogun.
Lo sciogunato è il sistema, il Daino è insomma il principe.
Il signorotto.
Il signorotto, come il principe
di
Machiavelli.
Di solito.
Esatto,
sì.
Cattivo, perché Violetti che tassa, espreme come un chicco di riso, che più lo spremi più dà risorse, il povero contadino. Questo era il motto che avevano questi signori. E quindi i sette samurai, che sono dei ronin, cioè sono samurai senza padrone,
dei mercenari, insomma,
sì, ma samurai sono mercenari, però diciamo vanno a padrone. E il ronin, che non è un samurai nomade, magari è espulso, ha fatto qualcosa che non va, insomma è un po' non c'ha
non ha seguito tutta la via del samurai, ecco.
E quindi è un po' sì, a basso costo, per diciamo signorotti meno si fa comprare. Nel caso dei sette samurai sono appunto i
quindi proprio
si mettono
sul
servizio
peggio del peggio
dei contadini, sì. Ecco, quei contadini lì, quelli con il cappellettino di paglia, la giacchettina, le scarpettine di legno, insomma, che vivono in condizioni miserie.
Lavorano 22 ore al giorno.
Un po' come tutti i poveri contadini del mondo, quelli russi, insomma, quelli europei, francesi, pre-rivoluzione. Insomma, però ecco, quelli giapponesi stanno veramente qui, lì dentro questo mondo, penetra ovviamente facilmente, relativamente facilmente, il cattolicesimo di Valignano e dei suoi successori, tra cui appunto il protagonista del film, quello vero, come dicevo, l'accoglienza è data, accoglienza relativa, la tolleranza della presenza di questi portoghesi che vengono a espandere il loro credo, che viene qui da Roma, dal centro dell'Europa, per due motivi appunto. Uno, perché questa penetrazione porta con sé il contatto con il commercio spagnolo e portoghese, ovviamente. E quindi c'è un interesse in quel momento economico. Dall'altro, un ridimensionamento del potere dei culti locali, in particolare il buddismo. Quindi bisogna fare un piccolissimo passo indietro. Che cosa c'è? Poi cosa continuerà ad esserci? Quando arriva Valignano, quindi qual è la condizione del sistema religioso giapponese? Ma prevalentemente quello che viene detto ancora oggi, insomma, lo shintoismo, shinto, la parola è shinto, sostanzialmente, senza entrare in un ginepraio senza uscita che è complicatissimo, si tratta di un sistema di culto in cui di fatto c'è una visione della natura pervasa da uno spirito, diciamo così, metafisico ovviamente, e quindi legato al mondo dell'aldilà, dove vanno gli antenati, dove vanno i morti, che sono poi prevalentemente quelli che si invocano e ai quali si chiede ovviamente.
Sono i laghi penati.
Esattamente. Quindi è un sistema in cui c'è un rapporto forte con l'ambiente, la tradizione, la cultura, ma anche di condivisione ovviamente del bisogno di avere tutto il popolo un riferimento tradizionale che sostanzialmente attraverso questo culto tramanda la solidità della società giapponese. Poi c'è ovviamente di influenza cinese e quindi che poi proviene dall'area indiana, l'induismo, il buddismo, e anche si diffonde, sempre perché lì per migliaia di anni la Cina incombe, il confucianesimo, che anche in questo caso si tratta ovviamente di un sistema morale di tipo filosofico, dove le regole sono in pratica il confucianesimo con l'accetta, possiamo dire, ha dei principi in cui quello essenziale, anche se non c'è stato mai nessun contatto con noi, è lo stesso ebraico giudaico-cristiano, perché sia nella cultura ebraica che poi ovviamente traghettata dentro il cristianesimo, non fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, è lo stesso principio cardine, diciamo, del confucianesimo, ma in realtà anche, diciamo, del mondo, diciamo, nel mondo orientale questo si ritrova ed è autoctono, cioè non c'è viene scoperto come viene scoperto qua in un certo momento della storia umana, quindi non hanno neanche bisogno, perché ce l'hanno già lo stesso undicesimo comandamento, certo, come viene chiamato qui, per dire, che è appunto un principio di amore e rispetto. Il buddismo a volte ovviamente può essere ostile, e quindi appunto all'inizio l'arrivo degli spagnoli e dei portoghesi viene visto con favore relativo, perché muove un po' le acque, perché il buddismo, essendo l'obiettivo il nirvana sostanzialmente, quindi la totale astrazione dalla realtà, è indifferente al mondo e a volte anche ostile al mondo materiale e lo Stato, diciamo, quindi il potere gli shogun, che in quel momento sono pronti per poi entrare in una fase che appunto è lo shogunato Tokugawa, che comincia proprio all'inizio del 1600 e termina, credo, se non ricordo male, nel 1871-72, insomma, cioè finisce sostanzialmente il feudalesimo, quello che noi
chiamiamo feudalesimo. Degli americani, poi.
Sì, sostanzialmente Perry e gli inglesi americani che chiaramente
che entrano a forza, non è che chiedono permesso.
Beh, qui ritorna quello che dicevo prima, che non era peregrino, ma appunto l'impero britannico, appunto nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, ormai è padrone sostanzialmente del mondo, perché ha porti ovunque, basi commerciali ovunque, controlla intere piccole e grandi nazioni, perché l'India ancora è in fase di conquista, poi verrà conquistata definitivamente poco dopo, e quindi insomma è un'area grande quanto l'Europa, immensa, e quindi questa, diciamo, l'Inghilterra e ovviamente anche in parte gli Stati Uniti, che però ancora sono in una fase di organizzazione, perché dovranno ancora poi scontrarsi con loro stessi qualche decennio dopo, più tardi, con la guerra civile, ma di fatto anche loro ovviamente hanno un sistema appunto navale che si sta attrezzando, e infatti poi la diffusione in questo periodo proprio delle prime navi a vapore che vengono sperimentate. In questa fase c'è la transizione, ci sono delle navi, c'hanno le vele e poi un caminetto, e poi piano piano scompaiono definitivamente le vele alla fine dell'Ottocento, e quindi è una lunga fase di transizione per che aumenta la velocità e l'autonomia, quindi di navigazione e anche il cabotaggio, sempre più grandi, sono navi che stazzano ormai centinaia di tonnellate e navigano su tutto il pianeta. Quindi, dicevo, la fine dello shogunato Tokugawa appunto termina negli anni 70 dell'Ottocento, e da quel momento si entra in quello che viene chiamato il Giappone moderno contemporaneo, che sarà un Giappone che si industrializza molto rapidamente, tanto
forse troppo, perché cioè, tanto si porta dietro
da diventare uno shock culturale sicuro notevole, però talmente riesce talmente bene che oggi il Giappone è una delle cinque potenze vere, non come noi che stiamo lì ma non ci siamo.
Siamo al settimo, l'ottavo, poi oltretutto non c'è mai la Cina in queste classifiche, che insomma fa un po' ridere. Sì. Ora adesso sì, però abbiamo passato anni facendo finta,
però, insomma,
che
esatto. Però adesso sì.
La Cina non ci fosse.
Adesso sì, però appunto il Giappone si pone a competizione appunto con gli Stati Uniti e con la Germania. Anzi, le due industrie automobilistiche, visto che sono quelle portanti più grandi del mondo, più potenti del mondo, sono una tedesca, che è la Volkswagen, e l'altra è la Toyota. Quindi il Giappone e la Germania, che furono alleati e tentarono di conquistare il mondo. Quindi
ci sono andati vicino,
la dice lunga sul fatto che se appunto il Giappone a un certo momento della storia tenta di conquistare il mondo insieme alla Germania, vuol dire che se pensiamo alle Filippine invece, che hanno avuto tutta un'altra storia e che potenzialmente insomma non erano così tanto diverse, quindi perché le Filippine no
e il Giappone,
sì, se è uno stesso arcipelago un po' più caldo,
perché la storia va avanti in maniera...
Ma perché da un lato appunto è la cultura giapponese che ha fatto prima ha resistito, diremmo da un punto di vista diciamo interno, bene,
eroicamente
all'invasione, ovviamente
poi non ce l'ha fatta
con violenza, no, parlo del tentativo evangelizzatore,
certo,
che se fosse penetrato, e quindi poi lì le basi, la questione avrebbe generato. Invece che succede appunto, perché di che parla Silence? Parla proprio del fatto,
però a questo punto ne parliamo venerdì prossimo.
Sì, beh, ne sto parlando.
Sì, sì, no, nel senso che poi il film vero e proprio, eccolo, facciamo
il film
venerdì.
È questo, nel senso, cioè, parla di questo, cioè del fatto che il Giappone reagisce dopo pochi anni, dopo 40 anni di diffusione che porta a questi 300.000 cristiani cattolici, di fatto, arrivano i gesuiti e poi subito i francescani. Che vengono chiamati barbari, ovviamente l'equivalente, la parola è nostra, certo, ma l'equivalente di barbaro è in giapponese, sono quelli che arrivano con le navi nere, sono scure perché hanno un altro tipo di legno, mentre invece il legno che hanno ovviamente il bambù sono chiare, quindi si distinguono proprio. Quindi quelli che arrivano con le navi nere, il che già e poi i gesuiti sono anche neri, anche se si mimetizzano,
però
sono visti con me. Quando a un certo punto c'è una risposta da parte del governo centrale, inizia una persecuzione e vengono messi al bando. Perché? Perché si cominciano a diffondere il cattolicesimo, si comincia a diffondere anche nei ceti alti, appunto i daimo, che sarebbero questi signori potenti, i principi, chiamiamoli così, quelli come i principati tedeschi dell'impero tedesco,
che poi erano dei mini imperi,
certamente, perché poi lì in quel caso appunto il principe e il re imperatore era fittizio, così come anche i signorotti dei vari ducati, i regni italiani, insomma. Nello stesso modo il Giappone è diviso con questi signori molto potenti locali e ovviamente un imperatore. Il culto dell'imperatore è un pochino meno fragile di quello del germanico, ma anche lì, insomma, l'imperatore è soggetto ovviamente a problemi con il controllo dell'aumento del potere dei singoli che tentano, certo. Anche quindi ci sono problemi interi. Io poi non sono uno yamatologo, mi fermo qui perché la storia del Giappone è una cosa completamente a sé, e insomma il mio
bisogna avere i ferri del mestiere,
totalmente proprio bisogna, quindi sto solo delineando le cose essenziali. Ma di fatto il Giappone decide di reprimere perché si sta diffondendo verso l'alto il cattolicesimo e quindi contamina il potere dei vari signori feudali. Sono molti che tendono a convertirsi e quindi per fermare vengono emanate delle leggi repressive, viene vietato il culto e vengono proprio massacrati i cristiani, i convertiti che non obbediscono. All'inizio sono un migliaio, 1.000, 2.000, 5.000, i numeri sono molto difficili da quantificare perché i cattolici tendono sempre a ingigantire questi martiri. Martiri perché sono martiri nel senso somigliano a quelli che al tempo dei romani, quei pochi che resistevano all'obbligo che Roma diceva devi far accendere incenso all'imperatore, appunto.
No.
E quindi li uccidevano. E così anche in questo caso avviene. Tra questi ovviamente il personaggio del film, dopo varie ore, giorni anche, insomma, di tortura, cede e fa apostasia, cioè dice rinuncio lucidamente alla chiesa, prende un nome locale e continuerà a vivere ovviamente quello vero
con gli usi e i costumi locali,
come un rinnegato da un punto di vista ovviamente cattolico. In realtà il silenzio di Dio lì per lui avrà questo significato, quindi questo è il tema del film. Poco dopo poi ovviamente c'è la rivolta di non mi viene il nome,
vabbè.
Era un episodio fondamentale, una guerra terribile, in cui tra l'altro appunto il capo è un samurai, in realtà un ronin, appunto un samurai diciamo senza padrone, Shimabara, scusate, perché mi vengono un mix di nomi. Shimabara, questa guerra violentissima in cui appunto il capo proprio dei ribelli cristiani cattolici che verranno sterminati è un ronin ed è un samurai cattolico, quindi c'è anche un samurai cattolico, questo ronin, che poi morirà e guiderà questa rivolta che verrà. A quel punto il Giappone, siamo appunto nel 1600, metà degli anni 40, 40
eh sì, 1637 la rivolta
sì, insomma gli anni 40 c'è la politica che è blindatura, il Giappone si chiude totalmente all'esterno
e se ne riperde là nel 1800
appunto al 1870. Cosa rimane aperto? Nagasaki, l'avevamo detto all'inizio, lo devo dire, Nagasaki è l'unico porto dove vengono accettati gli olandesi, che sono gli unici che riescono
a mantenere
contatti con perché qualcosa c'è, non sai, non è, sono chiusi ermetici
completamente,
c'è un muro ovviamente il mare ovviamente fa da pratica da strumento di isolamento, quindi l'isolazionismo, la chiusura del Giappone però preserva una cultura tradizionale che si tramanderà appunto fino alla fine dell'Ottocento, nella quale quando si innesta la rivoluzione industriale, che loro hanno di fatto abbastanza in contemporanea con il resto del mondo, perché a parte l'Inghilterra e insomma la Germania, la Scandinavia, che agli inizi dell'Ottocento esplodono,
però per il resto insomma, stiamo parlando
più o meno
di
anche
800,
noi l'Italia, insomma, certo. Tutto, e anche il resto si rifà, e anche lì, quindi questa, ecco che quindi quella chiusura e quella capacità ha fatto sì che questo popolo che in questo modo si è chiuso, ma è sopravvissuto al mondo con una cultura però millenaria, quindi rafforzando le proprie tradizioni, la propria identità, è stato capace di in massa di attivarsi dentro il processo industrializzato e quindi
esplodere
in un nuovo modo, però portandosi dietro la antropologicamente una forza che a un certo punto l'ha spinto addirittura ad attaccare gli Stati Uniti, ma nel 41, nel 1941, non quindi con portaerei da 300 metri e caccia e bombe e quasi insomma a farcela per conquistare il Pacifico. No, insomma, le cose però sappiamo non andare così. Nagasaki poi però non a caso è uno degli obiettivi, dei tanti obiettivi, perché per l'atomica ce n'erano svariati, siccome dipendeva dal tempo.
Certo, c'erano varie città che erano
bello, e quindi lì era sereno, e quindi quelli sfiga
è sereno, da loro
si sono beccati l'atomica sulla testa, prima Hiroshima e poi Nagasaki. Quindi Nagasaki è importante perché questo porto che sta appunto al sud, molto diciamo quasi di fronte, ci sono delle isole
alla Corea
del sud attuale, all'ego Corea, e il rapporto tra Corea e Giappone aprirebbe, storico, non solo la parte finale, un capitolo a sé, perché è molto problematico. Ma poiché i coreani sostanzialmente sono quelli che molto molto millenni fa
partirono verso le isole,
verso il Giappone, quindi sono i giapponesi, in fondo sono coreani, ma non lo vogliono riconoscere
e hanno un piccolo problema,
e quindi vorrebbero pensare fossero autoctoni, ma insomma non è così,
non è
perché
possibile.
Homo sapiens è passato dalla terra, non c'è arrivato,
e dalla Corea,
e quindi dalla Corea, che era facilmente,
era lì,
si può quasi a nuoto, diciamo, insomma,
va bene passare.
Quindi okay. questo è lo scenario in cui si svolge la storia. Poi la parte la prossima volta è la parte tra virgolette teologica, cioè tutto il problema del silenzio di Dio di fronte a questo massacro,
a quello che succede,
alla violenza, alla tortura del Giappone, che reagisce e chiude definitivamente spazzando
i
via. L'ultima cosa che dico proprio prima di chiudere è che poi la possiamo anche riprendere, però è molto importante, i sopravvissuti si nasconderanno perché vengono distrutte tutte le chiese, quindi non ci sono più preti, però i convertiti che riemergono dopo la seconda guerra mondiale,
a un certo punto,
sopravviveranno in questi 250 anni con un culto cristiano totalmente ibridato dentro
autoctono.
Il buddismo, i libri sono mimetizzati, la Madonna è col bambino in braccio, in realtà è una figura buddista, ma loro solo sanno
che è effettivamente,
quindi tutto
quello.
Un culto segreto sotterraneo in cui queste popolazioni, prevalentemente contadini di una certa zona non totalmente diffusa del sud, sopravviveranno di nascosto, con delle persone che avvisano di nascosto le festività, le ritualità, tutte all'interno, diciamo, familiare, come un pochino nel mitico racconto dei cristiani nascosti
nelle
a Roma, nelle catacombe non ci andavano mai,
no, però ci piace pensarlo.
Stavano a casa, si riunivano, cenavano nelle loro case. Ce lo fa, è Hollywood che ci fa vedere le catacombe,
meravigliosamente,
che poi sono cimiteri.
Sì.
Quindi quindi questo aspetto è molto importante, lo vediamo la prossima volta. Vi salutiamo
e ci vediamo per la terza puntata a questo punto.
La terza puntata dove analizziamo invece che cosa ne fa Scorsese del film, a che cosa gli serve questa storia, per dire che cosa.
E perché il silenzio del titolo.
L'avete intuito però.
Certo. Arrivederci. Ci risentiamo venerdì prossimo, fra poco il giornale radio, vedremo se riusciamo anche a contattare la Turchia come avevamo provato a fare.